Allora vi invito nuovamente a spostare la vostra attenzione a quanto è appeso alla parete, perché continueremo su questo argomento del frutto dello Spirito. Leggiamo il passo, forse a questo punto qualcuno lo conoscerà anche a memoria, Galati, Epistola di Paolo ai Galati, capitolo 5, dal versetto 16. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. E il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine. Vi confesso che il tema, la maglia della catena lì espressa, di cui oggi voglio condividere alcune riflessioni, la pace, mi ha messo un po' in difficoltà. E ancora stamattina mi sono rimesso lì a riflettere, a considerare, a correggere, ad aggiungere riflessioni. Allora, facciamo prima un quadro, un po' come è già stato fatto precedentemente, perché chiaramente anche questa volta risaliremo alla Genesi, Adamo ed Eva, perché tutto parte da lì. Allora, l'uomo, abbiamo detto, è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, nel senso che Dio ha immesso nell'uomo qualcosa delle sue qualità, delle sue caratteristiche. Ma si tratta di una immagine e somiglianza riflessa. In nessun modo l'uomo può pensare che questo lo faccia essere uguale a Dio. È Satana che ha insinuato questo pensiero, lo vedremo. L'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, appunto, e questo lo distingue da qualsiasi altro essere vivente che Dio ha creato. E quali sono queste basi di diversità? Allora, il punto, e queste ripeto cose che abbiamo detto, le riassumo un po', Dio è amore e ha trasmesso nell'uomo la capacità e il bisogno di amare lui e di amare il nostro prossimo. Dio ha voluto che fra lui e l'uomo si stabilisse una relazione. Dio ha dato all'uomo la consapevolezza del proprio essere, della propria persona. Lo ha dotato di una coscienza, di un senso morale, ma al tempo stesso di una libertà. Lo ha dotato di creatività, di capacità lavorativa, e ne ha fatto un suo collaboratore quando gli ha detto occupati del creato. Lo ha reso capace di apprezzare, godere tutto ciò che è bello per gli occhi, per le orecchie, come per tutti gli altri sensi che ci caratterizzano. Il tutto era molto buono di Dio è diventato il tutto era molto buono per Adamo ed Eva. Lo ha fatto una creatura sociale, capace di stabilire dei rapporti gli uni con gli altri, rapporti di amore. Questa era l'azione creatrice di Dio. La volta precedente abbiamo sottolineato l'aspetto della gioia, la gioia che scaturiva dal fatto che Adamo ed Eva si rendevano conto di che cosa erano circondati, di dove erano stati messi. La realtà del creato, meravigliosa, perfetta. Tutto era molto buono. Che cosa produce la gioia? Qual è l'effetto di questo tipo di gioia? Appunto, la pace. La pace. La pace come stato, come condizione, e non semplicemente un senso di pace che si può provare in determinati momenti, per una determinata circostanza e per il tempo in cui questo momento e questa circostanza dura, e poi si dimentica perché si è presi da tante altre cose. No, proprio uno stato, una condizione di pace. Quindi Adamo ed Eva vivevano la perfezione della pace perché erano in pace con Dio, erano in pace con Dio perché vivevano pienamente e perfettamente l'armonia dell'essere stati creati a immagine e somiglianza, in un rapporto di libera e spontanea obbedienza, effetto del riconoscere in Dio il loro creatore e quindi il loro Signore. Questo dava loro pace. Pace con se stessi, con se stesso, è Adamo ed Eva. Nella loro totale comunione con Dio vivevano in piena coscienza delle proprie responsabilità, la consapevolezza delle proprie facoltà, del senso morale immesso in loro e con la piena libertà di azione concessa loro da Dio, benché con un solo limite, come sappiamo, che comunque non costituiva un problema. Pace tra loro, perché i loro rapporti erano caratterizzati dall'armonia, l'intimità, la comprensione, la condivisione, la cooperazione, le affinità. In sostanza il vivere, l'essere uno, prima di ogni altro tipo di rapporto umano, l'essere uno nel senso più completo, più profondo. E questo senso dell'essere uno sarebbe stato trasmesso con la procreazione. Questo era il piano di Dio. Pace con il creato, derivante dalla capacità di apprezzare e di godere tutto il bello di ciò che Dio aveva preparato per loro, col dovere, la responsabilità e la libertà di custodire, lavorare e manifestare la propria intelligenza e la propria creatività di cui Dio li aveva dotati. Quindi proviamo a pensare, non c'erano tensioni, non c'erano contrasti in riferimento a questi quattro aspetti. Non c'erano dispiaceri, non c'erano conflitti, non c'erano divisioni, non c'era fatica, non c'era dolore, non c'era sofferenza, non c'era distacco, non c'era colpa, non c'erano sensi di vuoto, non c'era stanchezza fisica e psicologica, non c'era morte. Non riusciamo a pensarlo questo. Non riusciamo a immaginare che cosa significhi questo. Eppure era così. E che è successo quindi? Satana è entrato di scena. La libertà che Dio ha dato all'uomo, la libertà proprio perché non fosse un automa, viene messa in gioco. Ma chi è Satana? Ah. Riflettendo su questo mi sono reso conto come se da una parte c'è chi ne parla troppo, forse dall'altra parte c'è la tendenza a parlarne forse troppo poco. Allora vi do una risposta a questa domanda, una risposta poetica, che risale, è elaborata, poi vi dico elaborata in che modo, risale a Goethe, nel Faust. E queste sono un po' la traduzione in termini un po' più moderni. Il testo cantato nell'opera Mefistofele di Arrigo Boito, quando Satana si presenta al dottor Faust, leggete che cosa dice di sé. Sono lo spirito che nega sempre tutto. Voglio il nulla e la rovina universale del creato. Rendiamoci conto con chi abbiamo a che fare. È mia atmosfera vitale ciò che si chiama peccato, morte e male. Parte sono di una profondità segreta del gran tutto, oscurità. Sono figlio della tenebra, che tenebra tornerà. Rido e avvento questa sillaba, no. Questo no che ci è tanto familiare. mordo, invischio, struggo, tento, ruggisco, sibilo. No. Se qualcuno vuole entrare nel merito, vada a cercare su YouTube proprio questo, si chiama L'aria del fischio, dall'opera Mefistofele, è terribile. Satana, con la tentazione, ha sferrato i suoi attacchi su più fronti. Tre fronti in particolare. La negazione della veridicità di Dio. Con una subdola e ingannevole azione è arrivato ad affermare cosa? Dio vi ha detto che non potete mangiare degli alberi del giardino, eccetera, eccetera. Dovremmo conoscere la cosa. No, non morrete affatto. Genesi 3, versetto 2, Genesi 3, versetto 4. Dio vi ha mentito. Dio è falso. Quindi ha lavorato per negare la veridicità di Dio. Basta questo? No. Dio è buono, allora bisogna negare la bontà di Dio. Ma Dio sa che nel momento in cui mangerete del frutto sarete, e lo vediamo dopo, Dio vuole nascondervi qualcosa. È così buono un Dio che vuole nascondervi qualcosa? Un Dio che vuole negarvi qualcosa? La negazione della bontà di Dio. La negazione della diversità di Dio, cosa vuol dire? Dio è il creatore, non è la creatura. E quindi è radicalmente diversa. I vostri occhi si apriranno e sarete come Lui. Dio ha paura di voi, insinua Satana. Perché sa che non sarete più semplicemente a sua immagine, ma sarete uguali a lui. Sarete un suo pari. Non più la diversità tra creatore e creatura. Dio vuole negarvi tutto questo. Egli sa che sarete veramente liberi dai limiti della vostra libertà in cui Dio stesso vi ha voluto costringere. Essere come Dio, in sintesi, vuol dire non avere più bisogno di Dio. Vuol dire negarlo, vuol dire rimuoverlo. È quello che nel corso della storia l'uomo, senza rendersene conto, ha fatto fino ad arrivare all'affermazione Dio è morto. E questo non risale l'affermazione ai tempi della Genesi, è molto più recente, soltanto di qualche decennio fa, o qualche secolo fa, neanche tanti. Questo è l'orgoglio stuzzicato. Satana ha stuzzicato l'orgoglio, di cui forse neanche si rendevano conto, ma la libertà di Dio è una libertà che ha dato coscientemente, sapendo il rischio che correva, che ha dato all'uomo. A questo ha fatto seguito il cedimento. Eva vide che il frutto era buono per nutrirsi, bello a vedersi, desiderabile per conoscere. Proviamo a immaginare per un momento i ragionamenti di Eva in quel momento, e che sicuramente li ha condivisi con Adamo, era lì. Avrà detto, ma guarda un po', tu tutto questo, bello a buono a nutrirsi, bello a vedersi, desiderabile per conoscere, tutto questo in un solo frutto. Dice, ma aspetta un momento, ma tutti gli altri frutti di cui siamo stati resi liberi di mangiarne, sono anche loro belli da vedersi e buoni da mangiare. Soddisfano certamente, avrà pensato, la vista e la fame. Ma che cosa c'entra cosa c'entrano questi frutti con la conoscenza? Conoscenza del bene e del male. Boh. Questo che ora mi viene offerto, questo sì che ha qualcosa di diverso. E quindi questo sì che è migliore degli altri, perché ha qualche cosa in più che gli altri non hanno. Perché dovrei rinunciarci? Gli effetti, il passo è compiuto. Satana ghigna e gongola. È riuscito nel suo intento. Ha raggiunto il suo duplice scopo. In realtà lo scopo è uno, ma che ha un secondo effetto. Qual è il suo intento? L'interruzione, la rottura del rapporto con Dio. La negazione di Dio. La consapevolezza di Adamo ed Eva che hanno combinato qualcosa di grosso, di drammatico, è che cercano di nascondersi. Prima non avevano bisogno di nascondersi, anzi prima passeggiavano nel giardino con Dio. Adesso si devono nascondere. Addio pace. Ecco che veniamo al punto. Addio pace con Dio. Gioco di parole. E poi, lo abbiamo già visto anche l'altra volta, non mi dilungo più di tanto, i due si vedono ora con occhi diversi da come si vedevano prima, Adamo ed Eva. La pace e l'armonia che caratterizzava il loro rapporto, rotti. Nella loro complicità si sentono nemici. Provano il bisogno di nascondersi l'uno all'altra. Hanno paura uno dell'altra. Anche se sanno di non poter fare a meno uno dell'altra. La pace nell'amore perfetto è diventata ora una fastidiosa sopportazione. Ora che l'hanno persa, sicuramente capiscono che cosa significava vivere la pace, non semplicemente nella pace. Caino e Abele sono il conseguente drammatico effetto di questa perdita della pace. Con sempre cadere più in basso, la soppressione dell'uno ad opera dell'altro. Io questo lo considero il primo caso, questo effetto è il primo caso di guerra di religione. Perché questo conflitto tra Caino e Abele era stato scatenato dal modo di rivolgersi a Dio, originato dalla diversità dei sentimenti che avevano dentro di loro. Agli effetti hanno fatto seguito delle conseguenze. Dio è stato a guardare in quel momento, ora entra in scena, rientra in scena. Dio ha visto, sa che cosa hanno combinato. Che cosa può aver provato Dio in quel momento? È una semplice forza lontana, astratta, che non ha sentimenti? O è una persona, certamente non come noi? Che cosa può aver provato Dio in quel momento? Non c'è risposta. non possiamo dare risposta, sicuramente non allegria. Eppure non li abbandona. L'altra volta parlavo degli spiragli di grazia. Non li abbandona. Non li lascia a se stessi. Avete voluto fare così? Sono affari vostri. Arrangiatevi. Sa Dio che quei due esseri hanno perso la pace. Hanno perso la pace perché hanno perso la gioia e tutto quello che ne deriva. Li cerca, li chiama, forse vuole che diano delle spiegazioni. Sappiamo quali sono state le loro risposte. Uno accusa l'altra e indirettamente, ma neanche tanto indirettamente, accusano Dio. Che cosa c'è di diverso oggi? Che cosa c'è di diverso oggi? C'è sempre qualcuno da incolpare se c'è qualcosa che non va in me. C'è sempre la colpa di qualcuno. Ah, se Dio ci fosse, non permetterebbe tutto quello. La colpa è di Dio, la colpa è degli altri. Pace? Dov'è la pace? A questo disastro più completo, con questa perdita totale di pace, ha fatto seguito il giudizio. Allontanati dalla presenza di Dio, irrimediabilmente separati da Lui, questa è la prima, il primo giudizio, dov'è finita la pace? L'uomo è diventato vulnerabile a qualsiasi tipo di tentazione, a qualsiasi tipo di attacco di Satana. Dov'è finita la pace? Scoprono il senso di colpa, il rimorso, la frustrazione, il fallimento. Dov'è finita la pace? Iniziano i conflitti nel rapporto uomo-donna e di conseguenza nella discendenza. Dov'è finita la pace? La donna entra in conflitto con se stessa, la procreazione, con sofferenza, con dolore. L'essere soggetto all'uomo, dov'è finita la pace? L'uomo entra in conflitto con se stesso, la fatica dell'esistenza, dov'è finita la pace? L'uomo, in senso di umanità, entra in conflitto con il creato, con la natura. Il suolo è stato maledetto. Dov'è finita la pace? Che cosa possiamo dunque dire oggi della pace? È ancora possibile trovare e vivere nella vera pace? La definizione di pace più spontanea, più spicciola, è assenza di conflitti, assenza di contrasti, assenza di guerra. È giusta questa affermazione? Cosa dite? In parte. Cerchiamo di non confondere la causa con l'effetto. La causa, cioè la vera definizione di pace, è non l'assenza di qualche cosa, ma la presenza di qualche cosa. È lo stato, la condizione di intima, profonda e costante serenità d'animo, di tranquillità di spirito e di coscienza. L'assenza di conflitti, di contrasti, di tutto quello che volete, ne sono la conseguenza. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani al capitolo 12, al versetto 18, spegni pure, lascialo pure lì, no? Non guasta, dice: se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Per quanto dipende da voi, non per quanto dipende dagli altri. Come posso vivere in pace con gli altri se non ho pace in me stesso? Quindi la vera pace non è dunque un semplice passeggero momento determinato in una bella circostanza, da una bella circostanza, da una situazione piacevole che dura tanto quanto dura questa situazione. Che rapporto può esserci allora tra la pace nella creazione e la pace in noi? Non sto dicendo tra di noi, sto dicendo in noi, in me, oggi, nella realtà decaduta e sottoposta agli effetti del peccato. È stato citato qualcosa all'inizio del culto a questo proposito. Stiamo parlando di quella pace che è una maglia della catena del frutto dello Spirito, che è l'effetto del camminare secondo lo Spirito. Allora ritorniamo a quanto già citato l'altra volta a proposito della gioia, è che camminare secondo lo Spirito vuol dire riconoscere che lo Spirito Santo, che per la fede in Cristo Gesù ci è stato donato e che vive in noi, quello che la parola assicura, ha del lavoro da compiere in noi. Questa pace, così come la gioia, e poi vedremo tutto il resto, non sono l'effetto di un colpo di bacchetta magica, ma sono l'effetto di un lavoro che noi lasciamo fare, che io lascio fare allo Spirito Santo in me. Non è un colpo di spugna, non lo fa automaticamente nel momento in cui credo, puff, ah, che bello. No, è un percorso. È un camminare secondo lo Spirito, appunto. Lo Spirito ci attesta che in Cristo noi siamo entrati a far parte del regno di Dio per la fede in Cristo Gesù. E l'Apostolo Paolo ci ricorda che il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E ancora ci dice: l'Iddio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede. Vedete l'accostamento fra queste due maglie che sono lì, una attaccata all'altra, strettamente unite, gioia e pace, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. E allora domandiamoci ancora, perché, come la gioia e la pace, è un sentimento che ci riesce così difficile, umanamente parlando? Perché non è più così spontanea? Sappiamo, la rovina dell'effetto della ribellione, della disubbidienza, del peccato che si è esteso su tutti gli uomini. Di fatto il peccato che cos'è? Si possono dare tante definizioni, ma di fatto, proprio risalendo all'origine, è rifiutare di accettare che Dio sia Dio. Quindi rifiutare o anche solo trascurare di accettare la nostra dipendenza da Lui. Sottolineo, rifiutare o anche solo trascurare. Ma rifiutare o anche solo trascurare questa dipendenza da Dio è la causa per cui è facile cadere in altri tipi di dipendenze. O si dipende da Dio o si dipende da altro, e ognuno può aggiungere tutto quello che vuole. Quindi la disubbidienza, l'ingratitudine, la scontentezza, il rancore, l'amarezza, l'incapacità di apprezzare anche le piccole cose della quotidianità sono tutti effetti del peccato e quindi corrodono e spengono la gioia e tolgono la pace. Finché non realizziamo, qui mi ripeto perché l'ho già affermato, non realizziamo tutta la tragicità di quei momenti descritti nella Genesi, sui quali ci siamo e ci stiamo soffermando, con tutto il guasto irrimediabile, umanamente parlando, che ne è derivato, non potremmo mai afferrare fino in fondo il senso, la portata, l'importanza, il bisogno di veder crescere in noi quel frutto dello spirito, nella gioia e nella pace. Allora, dove trovare, come trovare questa pace? Se la pace, come la gioia, è stata rovinata, sfigurata, contaminata dal peccato, per grazia di Dio non è stata distrutta. C'è, ci sono questi spiragli di grazia. Gesù, è stato sottolineato già, è la sola fonte della vera pace. Allora possiamo ancora sperare, provare la gioia di vivere nella pace? Certamente, certamente. La gioia come frutto dello Spirito è prima di tutto una delle maglie del frutto dello Spirito, è prima di tutto una chiara visione di Dio, consegue, è effetto di una chiara visione di Dio, della conoscenza di Dio, dell'essere in Dio nella verità, nel sapere che Dio è per noi. La pace, come maglia del frutto dello Spirito, è l'effetto della riconciliazione con Dio ottenuta in Cristo Gesù. E allora ci sono passi dell'Apostolo Paolo che ci dicono giustificati per fede, ecco la sostanza, abbiamo pace con Dio e quindi tutto il resto. Con la sua venuta di Gesù, egli ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini. Lui, infatti, è la nostra pace. Ma la pace che ho con Dio per mezzo di Gesù Cristo risolve tutto? E dice sì, però, caspita, i problemi ce ne sono. Di qualunque genere, non ne cito neanche uno perché ne dimenticherei tutti gli altri. Le circostanze della vita, casuali o effetto di proprie scelte, di proprie decisioni, o che arrivano appunto così e non si sa bene come, ci sono, tolgono la pace. Ma quale pace tolgono? La pace che ho in Cristo? Nessuno potrà separarvi dall'amore di Dio in Cristo Gesù, è stato letto. Vogliamo lasciare che le circostanze negative della vita spengano la pace del Signore o permettiamo allo Spirito di produrre il suo frutto di pace, oltre che di tutto il resto, proprio malgrado e attraverso queste circostanze negative della vita? Ancora qui concludo, come ho concluso l'altra volta, che per me è proprio un quadro che voglio continuare ad avere davanti, quando ho detto che ciò che mi incoraggia a fare queste affermazioni è prima di tutto a farle mie, è vedere come reagiscono alle avversità coloro che sopportano persecuzioni per la loro fede. Credo che dovremmo essere molto più attenti e sensibili a queste realtà, perché se Dio le permette, e io non so perché, ma so sicuramente, o meglio, Il quadro è chiaro, Gesù lo ha annunciato. Ma se Dio le permette, ci sono popoli, lo sappiamo bene, che soffrono, figli di Dio che soffrono per la loro fede, e noi no, almeno non in quel modo, è perché loro ci siano di esempio. Che tipo di pace può avere una persona che accetta di sopportare tutto quello che sopporta per la fede, se non per quella profonda pace che malgrado tutto ha in Cristo Gesù e con le certezze che sono le promesse di Dio? Pensare a questo mi fa passare di mente di lamentarmi. Che lo spirito nel quale siamo stati invitati a camminare ci trovi veramente pronti a gustare il valore e la benedizione del frutto dello spirito nella pace, con la preghiera, e qui cito il versetto di le parole dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Che questo sia non solo oggi, ma sempre il più bel saluto che possiamo scambiarci quando ci troviamo, quando ci salutiamo, ci separiamo, con la piena consapevolezza di ciò che affermiamo e non semplicemente per una consuetudine.